Allora, buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale del 26 aprile. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni.
Presente.
Leoni.
Pedersini.
C'è. Camellini. Gardini. Benatti. Assente. Di Nardo. Baroni. Tebasti. Rubiani. Vandelli. Moscatti. Comunicato, vero che non c'è. Mazzacurati. Ok.
Bene, punto numero uno all'ordine del giorno, che è composto soltanto da due punti. Approvazioni verbali della seduta precedente del 22 marzo 2018. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta precedente, voto favorevole 7, 2 astenuti, Vandelli e Mazzacurati. Nuova rotatoria tra la provinciale 13 di Campogalliano e la strada comunale via Fornace, atto d'intesa ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 37-2002, voto favorevole unanime. Approvazione del piano economico finanziario delle tariffe della Tari per l'anno 2018, voto favorevole 7, 4 contrari, Rubiani, Vandelli, Moscatti e Mazzacurati. Approvazione aliquota imposta municipale propria, IMU, voto favorevole unanime. Variazione numero 5 al bilancio di previsione 2018-20, voto favorevole 7, 2 contrari Mazzacurati e Moscatti, 2 astenuti Rubiani e Vandelli. Conclusione di patti parasociali tra i soci pubblici e fra i soci pubblici di Area Modenese e di RSPA, voto favorevole 8, 3 astenuti Rubiani, Vandelli e Mazzacurati.
Grazie. Ha qualcuno la parola? Nessuno, quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore dell'approvazione dei verbali così come ricordati? Unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Unanimità. Punto numero 2. Approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017. E la parola per la presentazione all'assessore Ballista e poi al dottor Bertolani.
Grazie. Ma la documentazione che abbiamo inviato a tutti i consiglieri, che è sostanzialmente quella prevista dalle norme, riguarda prevalentemente, soprattutto direi, la questione della trasparenza e giustamente della regolarità amministrativa. Noi però ci siamo dati l'obiettivo, se ricordate, uno degli obiettivi del DUP anche, di aumentare la comunicabilità del bilancio e anche mettendo in evidenza naturalmente più gli aspetti della manovra, l'abbiamo detto anche in commissione. Scusate, ci preme cogliere anche questo obiettivo di avere a disposizione degli strumenti dentro il Consiglio Comunale e anche fuori dal Consiglio Comunale, cioè verso l'opinione pubblica, che mettano in rilievo, in evidenza, le scelte che il Consiglio Comunale fa rispetto alle questioni del bilancio, sia quello preventivo sia quello consuntivo. Abbiamo, lo sapete, abbiamo fatto la serata della Giunta Comunica Risponda sul bilancio preventivo, illustrando un grafico che abbiamo preparato e precedentemente distribuito. Abbiamo fatto per la prima volta la stessa cosa anche per quanto riguarda il rendiconto. Abbiamo preparato un materiale semplificato ma preciso su supporto informatico che presenteremo questa sera. Lo abbiamo preparato, abbiamo finito proprio oggi, io e il dottor Bertolani, che ringrazio, questo materiale. Non abbiamo potuto purtroppo per alcuni inconvenienti, tra cui il mio torcicollo, potuto prepararlo prima e inviarvelo nei giorni per. Lo illustreremo questa sera per la prima volta. Questo è un primo aspetto. Il bilancio consuntivo, ovvero il rendiconto, è per noi largamente positivo. Si tratta di un rendiconto a cui secondo me si adatta bene il termine, il giudizio, un rendiconto robusto per tante ragioni, alcune delle quali mi piace citarle, oltre a quelle che verranno illustrate poi. Rispetto al pareggio di bilancio che ci è imposto dalla normativa, con tutti i suoi aspetti anche limitativi, della manovra che possiamo fare, c'è un recupero dell'evasione sulle imposte del comune, che mi piace sottolineare non tanto e non solo in quanto tale, ma in quanto frutto di un cambio di sistema, e cioè la ingiunzione di pagamento che ha funzionato per il piano economico finanziario per la Tari, quindi, e funziona anche per le imposte comunali. Robusto perché conferma sostanzialmente la manovra del preventivo, che è la sede vera in cui si fanno poi sostanzialmente le scelte, e quando ci sono degli scostamenti li motiva. Infatti il materiale che abbiamo preparato, vedrete poi, proprio mette in controluce il preventivo con la previsione definitiva di assestato e col dato definitivo dell'accertato. Poi abbiamo preso atto oggi, devo dire anche malvolentieri, di una posizione pubblica espressa dalla consigliera Mazzacurati. E ovviamente su questa, proprio per il contenuto di questa dichiarazione pubblica, l'amministrazione si riserva una risposta compiuta sia nella forma che nella sostanza. Tuttavia, proprio per la gravità delle affermazioni che si fanno, credo che non si possa eludere in questo consiglio alcune considerazioni. Non ci è sfuggito che almeno in due passaggi si parla di violazione di principi e di norme. E sottolineo violazione di principi e di norme.
Aspettavo la descrizione del consuntivo del bilancio.
Certo, però io penso. Certo. Certo, però io questo non credo che quando uno si sente accusato di violazione di principi e di norme abbia il diritto prioritario di poter rispondere. E quando ci sono queste affermazioni, non siamo più, proprio per questa ragione, non siamo più nel terreno della critica anche aspra, che è normale in un dibattito pubblico, ma siamo su un terreno diverso che valuteremo. Dopodiché debbo tralasciare naturalmente questo aspetto e rispondere nel merito ad alcune questioni poste. Mi dispiace per il consigliere Rubiani se si aspettava direttamente, ma alcune questioni di merito pubbliche, già pubbliche oggi, mi obbligano a rispondere nel merito della questione. L'avanzo libero, preciso che l'avanzo libero da destinare di 1.498.000 è un avanzo destinato a scelte non coperte dal preventivo che avevamo accantonato con l'impegno a ripristinarle al momento del rendiconto, e così facciamo, e per coprire gli investimenti. È un avanzo che si genera anche per minori spesi e soprattutto per un maggior recupero sulla parte corrente, mi riferisco all'evasione e al fondo di dubbia esigibilità, che è stato che è più basso di quello che avevamo previsto, e quindi contribuisce a generare questo avanzo. Rassicuro che i servizi sono garantiti, perché stanno tutti dentro i servizi in una norma che li fa fissi e ricorrenti, e quindi coperti da entrate fisse e ricorrenti. La seconda cosa che mi preme sottolineare riguarda la farmacia. Voglio dire, se sembra che la farmacia in attivo sia un dato negativo, noi confermiamo invece che la farmacia inattiva, con quell'attivo, e cioè di 100.000 euro circa, variabile di poco negli anni, su un fatturato di circa 1 milione, che vale circa il 10%, è assolutamente normale, io penso che sia meglio che sia in attivo che in passivo, e per quanto riguarda il ruolo della farmacia, io dico che semplicemente se una farmacia si sviluppa e conferma un utile dentro una crisi delle farmacie dovuta a tanti fattori, a partire dalla questione della sanità, vuol dire che è scelta dai cittadini come il luogo più conveniente per loro per servirsi di medicinali. Quindi il giudizio su questo assetto della farmacia lo stanno dando i cittadini, confermando l'utilità della farmacia. Poi infine mi pare che il giudizio con cui si chiude questa presa di posizione, e cioè che l'avanzo di 390.000 euro sarebbe un risultato misero, l'avanzo positivo misero, io dico che rispetto a questo elemento mi sembra che misero non sia affatto, anzi sia troppo. Un bilancio pubblico per essere perfetto avrebbe bisogno di essere in pareggio, in pareggio anche teoricamente. Non è compito di un bilancio pubblico accumulare risorse o scialacquare delle risorse. Il punto è che abbiamo rispettato fin troppo il pareggio bilancio. Pareggio di bilancio, voglio ricordare, nelle sue dinamiche di fondo, l'ho fatto ancora, che è fatto apposta per creare degli avanzi, è fatto apposta. Concludo dicendo che noi, per quanto riguarda un altro aspetto, che è il fondo che consente anche il pareggio di bilancio, che deriva da una norma che è in scadenza, e vabbè, in scadenza, ogni volta che scade una norma, inevitabilmente, quando essa sarà sostituito, si vedrà e si discuterà come fare. Detto questo, io darei la parola al dottor Bertolani per illustrare il materiale che abbiamo preparato oggi.
Ecco, accendo il proiettore così riusciamo a vedere i lucidi predisposti in queste ore. Allora, riuscite a vederlo più o meno tutti? Sì. Niente, allora questo qui è un primo lucido, diciamo, forse quello un po' più complesso con tanti numeri, perché abbiamo cercato di fare qualcosa di un po' più semplificato, però qui alla fine i numeri sono tanti, dove abbiamo cercato di mettere a confronto la previsione definitiva dell'entrata con la situazione finale, cioè l'accertato. Chiedo scusa per quelli che sono laggiù, ma sì, lo schermo, la sala è così. Quindi qui abbiamo messo la previsione definitiva dell'entrata, la previsione definitiva della spesa, confrontato con quello che è stato accertato e impegnato. L'impegnato l'abbiamo poi diviso su due colonne, perché c'è quello che è sul 2017 e quello che con il fondo pluriennale vincolato è andato sul 2018. Poi ce ne sarebbe un'altra parte che è però legata a dei trasferimenti, che quindi qui non compare, più avanti la vediamo. Quindi diciamo, qui adesso, senza stare più di tanto a soffermarci, quello che si nota di più è questa differenza sulle spese correnti, cioè che adesso, come vedremo, praticamente siamo riusciti a mandare avanti molti investimenti che si vedono qui, si vedono qui, si vedono qua, però gli uffici sono andati un po' in difficoltà sulla parte corrente, sulla spesa corrente, perché invece sull'entrata corrente lì siamo andati molto bene, perché al di là, cioè gli uffici hanno lavorato, poi siamo passati all'ingiunzione di pagamento, che rispetto al ruolo prima di Equitalia e adesso dell'agenzia riscossioni, praticamente con l'ingiunzione di pagamento arriviamo più velocemente sui beni del debitore, prima che sparisca, prima di trovare una scatola vuota o un fallimento dove non ci rimane nulla. E quindi insomma, quest'anno c'è stato gli incassi, anche non solo la parte dell'avviso emesso, ma anche gli incassi sono andati molto bene. Quindi niente, questo qui è, sì, riepiloga, diciamo, più o meno la situazione di tutto il bilancio. Poi adesso andiamo a vedere nelle varie parti in maniera un po' più semplice. Beh, questa è la cassa, si vede praticamente i 3 milioni e mezzo circa di partenza, i 4 milioni e 100 della situazione del fine anno, dovuto principalmente al fatto che sì che le entrate sono andate bene, ma però qui ci manca anche un pezzo di IMU che ci è arrivato nei primi giorni di gennaio, e soprattutto il fatto che abbiamo degli investimenti che però sono in itinere, cioè siamo riusciti a partire con le gare, con i bandi, però la spesa effettiva poi ci sarà nel 2018. Adesso dopo vedremo. Allora, queste sono le entrate tributarie, il primo titolo dell'entrata. Allora, il grafico praticamente, se per fare questa colonna, praticamente si sono messi i valori in questa maniera qui, partendo magari da ICI, mutasi, messa qui in basso, perché dà l'idea praticamente di quanto incide sulle entrate tributarie. Qui c'è l'IMU, qua c'è il fondo di solidarietà, che sono, diciamo, sono comunicanti fra di loro, perché a seconda delle norme statali a volte ci aumenta il gettito IMU e quindi ci cala il fondo di solidarietà, oppure ci cala il fondo di solidarietà e aumenta il gettito IMU. Quindi infatti come colori li ho messo anche molto simili, rosso e arancione, per far vedere che sono dei valori praticamente collegati fra di loro. E infatti poi, diciamo, si vede che più o meno cioè, si vede rispetto alla previsione, più o meno siamo in linea, anzi c'è un po' qualcosina in più di l'IMU, perché sia le code di gettito delle autoliquidazioni, sia il recupero e evasione sono andati molto bene. Quindi, diciamo, fondamentalmente più o meno la previsione 2017 è stata confermata ed è anche superiore al 2016, appunto perché c'è stata questa attività, qua si vede il recupero e evasione, c'era una previsione di 4,90, siamo arrivati a 541. E adesso qua c'è la prossima. Io cerco di non tenerla troppo a lungo, che dopo sembra che facciamo una seconda commissione. Ecco, questo qua è il recupero evasione, si vede il peso dell'IMU, perché d'altra parte, diciamo, il nostro tributo principale, l'ICI, sta calando. Qui c'è stato, diciamo, un colpo di coda. Qui in più, diciamo, sta partendo l'attività sugli altri tributi, nel senso sta partendo che gli avvisi sono partiti e stiamo anche arrivando alle ingiunzioni. Quindi, diciamo, ci dovrebbe vedere poi quest'anno l'effetto delle ingiunzioni anche sugli altri tributi. Comunque si può vedere l'IMU che praticamente, se questo è un confronto fra il 15 e il 16 e il 17, praticamente è in aumento. Poi da noi, Campo Galliano, è facile fare degli incassi sul recupero e evasione IMU di un certo importo, perché essendo molto sviluppata la parte industriale, nel momento in cui si va a colpire un capannone D, ti prendi anche la quota Stato. Quindi, diciamo, nel 2017, fra l'ingiunzione di pagamento, qualcuno che aveva provato a fare cassa perché diceva tanto il ruolo di Equitalia mi arriverà chissà quando, invece non siamo arrivati prima con l'ingiunzione. Poi c'era anche qualcuno che era convinto, cioè dopo, diciamo, magari il primo grado di giudizio in commissione tributaria, ha rinunciato a andare avanti e quindi ha cominciato a versare, ha rateizzato, ci ha versato, ci ha portato un effetto molto positivo. Questo qui ha avuto due conseguenze. Primo, che abbiamo avuto molte entrate, e secondo, che il fondo crediti dubbia esigibilità alla fine, del 2017, è leggermente inferiore a quello del 2016, proprio perché l'andamento del recupero evasione è andato oltre più ogni rosa previsione. È anche un problema questa forte oscillazione che possiamo avere in queste entrate, perché adesso, diciamo, siamo in un trend ascendente, però dovrebbe essere che a un certo punto non può andare avanti all'infinito, dopo o si stabilizza o comincia a avere dei su e giù a seconda di quello poi che fanno i contribuenti, perché ci sono contribuenti che sbagliano, contribuenti che lo fanno perché sono costretti, perché non riescono a fare d'altro, e insomma, quindi, diciamo, tende un po' a oscillare. Quest'anno siamo andati in una direzione molto positiva. Questi invece sono i trasferimenti correnti, Qui diciamo siamo più o meno in linea con il rendiconto 2016, rispetto alla previsione ci possono essere delle differenze perché a volte vengono messi in bilancio dei valori stimati, poi delle cose non vengono fatte oppure non ci vengono riconosciute, quindi spesso poi se non sono in entrata, quindi non ho fatto un'analisi di questo tipo, ci sono a volte delle spese che si attivano solo nel momento in cui ci arriva il trasferimento, quindi diciamo il fatto che ci siamo un certo scostamento non è che poi ha inciso più di tanto negativamente sul bilancio. Comunque diciamo, grosso modo, l'importo è in linea con il rendiconto 2016. Poi, andiamo a vedere qua, entrate extra tributarie. Ecco, qui abbiamo messo, per far vedere, il peso della farmacia, come incide sulle entrate. Poi vedete anche la farmacia, le previsioni iniziali sono sempre un po' più alte, perché essendo il nostro bilancio autorizzatorio, cioè se per assurdo io ho molti incassi, però non ho abbastanza spazio in spesa, in teoria non potrei comprare le medicine, cioè dovrei andare a fare una variazione di bilancio. Allora lo teniamo un pelino un po' più alto, sia in entrata che in spesa, in maniera tale che ci possa anche avere delle oscillazioni nel caso ci siano maggiori vendite. Quindi questi qua praticamente siamo più o meno in linea il rendiconto 2017, anzi leggermente migliore il rendiconto 2016. Diciamo qua cosa c'è di in particolare, buttando, sì, direi, cioè, abbiamo qualcosa in meno sulla gestione dei beni, cioè abbiamo qualcosa in più sui dividendi. Questo qua, gli interessi, è legato a sempre, la crescita degli interessi è legata al recupero evasione molto. Ci sono gli interessi legati agli avvisi di accertamento e quindi li abbiamo contabilizzati qua, anche se richiede molto tempo perché dobbiamo guardare uno a uno gli incassi. Quindi più o meno diciamo anche sulle entrate extratributarie siamo in linea con il 2016. E quindi diciamo non abbiamo avuto problemi. Questa è la spesa corrente divisa per macro aggregato, praticamente quello che dicevo prima, un effetto che abbiamo avuto sulla spesa corrente nel 2017 è che non tutte le spese che si prevedeva di fare gli uffici sono riusciti a farle. Ci sono stati certi casi dove, tipo l'energia elettrica, lì è stato anche il fatto che praticamente con le nuove affidamenti abbiamo speso meno, però le fatture ti arrivano con gli importi, non con le letture effettive, ti vengono avanti con le letture stimate, quindi prima di poter essere sicuro che ci sia effettivamente una riduzione, insomma siamo arrivati alla fine dell'anno. Anzi, nei primi mesi, a gennaio, quando abbiamo visto che il conguaglio è stato praticamente inesistente. Quindi diciamo c'è stato un po' di fatica negli uffici nel fare tutte le spese preventivate. Poi specialmente perché si è lavorato molto sulla parte investimenti e tenuto conto, visto che siamo in una situazione di... ci manca del personale, non riusciamo a fare tutto quello che si vorrebbe. Poi adesso qui guardavo... Sì, anche qua gli interessi passivi sono in calo perché un po' perché sta finendo l'indebitamento, alcuni mutui si chiudono, in più perché abbiamo per esempio su alcuni prestiti obbligazionari ci sono stati dei casi delle rate con zero interessi perché ci sono i tassi molto bassi. Quindi poi vabbè, qua la differenza, le spese correnti in previsione sono molto alte perché ci sono magari il fondo credito di esigibilità che poi non viene impegnato, ci sono l'accantonamento per il rinnovo contrattuale, quindi qui a volte qui la previsione è molto alta perché ci sono delle somme che non vengono impegnate e fanno direttamente in avanzo. Poi il fondo crediti dubbia esigibilità sarebbe dovuto andare nell'accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità, invece non c'è stato bisogno e quindi è finito direttamente nell'avanzo libero. Queste sono le spese correnti. Ecco, questa è la parte capitale. Qui abbiamo provato a mettere, allora, da una parte la previsione definitiva con le risorse che poi potevano essere in vari punti del bilancio. Quindi c'era la previsione degli oneri, questa qui è la previsione definitiva, cioè fatta rivista con l'assestamento, anche con la variazione di novembre. C'erano le previsioni di oneri, le previsioni di contributi, le allineazioni, poi vabbè, in mezzo c'era anche un asservimento, comunque ho messo tutti insieme, acquisizioni gratuite. Questo qui era un valore stimato, sapevamo che c'erano delle aree che ci dovevano essere date che dovevamo acquisire gratuitamente, solo che poi dopo, finché non c'hai il rogito, non sai esattamente quale valore gli viene dato a rogito, perché sai più o meno l'area, sai più o meno i metri, poi però viene conteggiata a... cioè è un'area che poi dopo te la conteggiano come valore agricolo, come valore edificabile, quindi diciamo finché non c'hai il rogito fai fatica, in più qualcosa che era previsto nel 2017 è scivolato più avanti, quindi alla fine l'acquisizione gratuita sono state per 286.000, però d'altra parte è uguale in spesa, cioè c'è tanta entrata e tanta in spesa perché serve per contabilizzarlo nella contabilità finanziaria. Alla fine un'acquisizione gratuita io rilevo come se fosse un contributo che utilizzo per acquistare un terreno, quindi ce l'ho sia in entrata che in spesa. Poi c'era il fondo, entrate correnti utilizzate per finanziare la parte investimenti, e poi c'è il fondo pluriennale vincolato e l'avanzo. Qua non sono stato a distinguere avanzo per investimenti, avanzo vincolato. Queste erano tutte le risorse. Sui contributi qua ho messo una nota perché praticamente abbiamo avuto alcune somme che ci sono slittate sul 2018, nel senso che qua la scuola, l'efficientamento energetico della scuola elementare era legato a un decreto del MIUR che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti a fare un mutuo BEI finanziato con i mutui BEI da dare alla regione che poi li darà a noi. Questo decreto è arrivato alla fine dell'anno, praticamente è slittato, cioè era una cosa del 2016 che era slittata sul 17, adesso finisce sul 2018, perché questa entrata diciamo viene sincronizzata con la nostra spesa, quindi qui è rimasta la previsione ma poi dopo non è stata utilizzata e ce la siamo poi ritrovata sul 2018. Questo qua 270.000 della rotatoria, sappiamo tutti che sono legati siamo legati alla provincia, ai tempi della provincia, 15.000 luci del museo, un intervento che diciamo è slittato perché a dicembre l'ufficio tecnico si è ritrovato impegnato sulla esondazione del Secchia, quindi è passato qua all'inizio del 2018. E poi quello che diciamo è stato accertato, quello poi dopo alla fine c'erano le acquisizioni gratuite. Ci sono state queste alienazioni e poi degli oneri di cui 100.000 sono stati destinati alla parte corrente in base alla normativa che c'era per il 2017, sono stati utilizzati per le manutenzioni degli edifici e le manutenzioni del verde, non sono stati usati sulle manutenzioni delle strade perché le strade ci servono per la rendicontazione delle sanzioni del codice della strada. Queste invece le spese di investimento, qui non ho fatto il confronto previsione e definitiva e impegnato perché più o meno era sulla falsa riga dell'entrata, qui invece per dare un'idea, visto che con la nuova contabilità abbiamo gli impegni in libertà, quello che è andato sul 2017 e quello che è andato sul 2018, praticamente sul 2017 abbiamo 202.000 euro circa di manutenzione sugli edifici, di cui anche una parte ci proveniva dal 2016 col fondo pluriennale vincolato, sulle strade 180.000 euro, abbiamo una parte dei lavori dell'area Casello per 26.000, quanto per più che altro la progettazione, la manutenzione dell'illuminazione pubblica per 30.000 euro. Poi qui c'era l'inizio della progettazione per i lavori del cimitero finanziati con i fondi del Sisma e qui abbiamo pagato un po' di progettazione. Ci sono state delle restituzioni di oneri, qualcuno che aveva deciso di fare un intervento poi ha cambiato idea, quindi ci ha chiesto indietro gli oneri. Poi abbiamo avuto acquisti di attrezzature e arredi, l'incremento del patrimonio, l'erbario e le acquisizioni gratuite di cui parlavamo prima. E questo è rimasto sul 2017, siamo circa sugli poco più di 800.000 euro. E abbiamo circa 1.000.000 invece che è finito sul 2018, è stato diciamo imputato, è esigibile nel 2018. La rotatoria, che è legato ai tempi della provincia, questi erano i 250.000 già che avevamo impegnato a suo tempo, poi adesso in questi giorni si sono aggiunti i 270.000, adesso quando fanno i lavori noi cominceremo poi a erogare. C'è una quota dell'efficientamento energetico della scuola, la quota finanziata da noi, poi ci sarebbero altri 316.000 che però non si vedono qua, che sono praticamente abbiamo spostato sia l'accertamento che l'impegno, praticamente l'impegno è stato messo sul 2018, ma non è stato finanziato col fondo pluriennale vincolato, ma è stato finanziato spostando anche gli accertamenti dei contributi che dovevamo ricevere. In pratica, essendo un contributo a rendicontazione, segue la spesa. La spesa è nel 2018 e quindi l'accertamento viene messo nel 2018. E quindi questa è la scuola. Queste qui, diciamo, erano cose che già ci avevamo dall'anno scorso, ma qua dipendiamo dalla provincia, qua dipendiamo siamo dipesi dal MIUR con i tempi, perché noi per 2 anni siamo rimasti fermi, eravamo pronti, soprattutto siamo dovuti rimanere fermi. E poi invece queste sono le barriere architettoniche che abbiamo bandito a fine 2017 e quindi i lavori poi vengono fatti nel 2018, così come i lavori dell'area Casello che stiamo per firmare il contratto, area Casello secondo stralcio, perché c'è anche un terzo stralcio che è stato messo su quest'anno. E poi dopo cosa c'era? Via Greco 73.000, nel piano degli investimenti erano 120.000 euro, poi con i ribassi di gara siamo arrivati a 73.000, e poi ancora un pezzo della progettazione per il ripristino sismico del cimitero che ci servirà questa progettazione per avere il contributo di 400.000 euro. Quindi questo qui è la parte investimenti. Una piccola considerazione, allora questa qui praticamente è tutto quello che è passato attraverso il fondo pluriennale vincolato, che è questo nuovo strumento, questo nuovo saldo, questa nuova definizione che ci hanno dato con la contabilità armonizzata, che serve per far sì che vengano le spese di investimento vengano imputate nell'anno in cui sono esigibili. Cioè quello che una volta ci saremmo trovati una montagna di residui sono praticamente diventate una montagna di impegni che si sono spostati da un esercizio all'altro. E questo qui, diciamo, questa contabilità spinge molto ad avere l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, perché cosa succede? Allora, praticamente, mettiamo che noi vogliamo usare l'avanzo che si è formato nel nostro bilancio, prima devi approvare il rendiconto. Quindi, prima di poterlo mettere in bilancio, devi fare il rendiconto, poi dopo devi fare gli equilibri per verificare che questo avanzo, quello libero sto parlando, poi quello investimento lo puoi usare direttamente, ma quello l'anno scorso l'abbiamo usato quasi tutto. Devi verificare che non ci siano debiti fuori bilancio, che non sia necessario per mantenere gli equilibri, a quel punto lo puoi usare per le spese di investimento e le spese correnti non ripetitive. Quindi ti ritrovi già a metà dell'anno che te dici ok, posso finanziare l'opera. Si parte, ci sono tutte le procedure di gara, metti che siano anche dei lavori all'esterno, che c'è il maltempo che ha detto che non si riesca a partire, oppure che sono legate alla scuola che devi aspettare le vacanze estive, ti ritrovi nell'anno dopo. Proprio, cioè, è così, diciamo, è abbastanza facile, a meno che uno non abbia del grosso autofinanziamento, è facile ritrovarsi a utilizzare il fondo pluriennale vincolato, perché diciamo, il ciclo di vita di un investimento tende a essere un pochino lungo. E questa è la parte investimenti, dove anche con tutte le varie opere. Sì, adesso qui non ho fatto una tabella mettendo a confronto quello che c'era nell'esercizio, no, però diciamo nell'elenco annuale del programma delle opere pubbliche, ma più o meno erano queste. Poi dopo qua un'ultima, direi sì, è l'ultima, è la solita, quella che vediamo tutte le volte, dell'indebitamento, che questa ho cercato di metterci tutti i vari tipi di indebitamento che direttamente o indirettamente possono fare riferimento al comune di Campo Gagliano, quindi c'è questo qua in verde, quello proprio del comune, che diciamo ha questo trend in calo, poi c'è quello che ha fatto l'Unione, è un debito dell'Unione, ma noi poi gli passiamo le risorse per pagarlo, è un prestito obbligazionario dell'Unione, anche quello lì in calo. In più c'è quello che abbiamo visto, diciamo, anche facendo il bilancio consolidato l'anno scorso, quello che aveva fatto Acer per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che praticamente viene poi pagato con i canoni di questi alloggi. Noi, nel caso non fossero sufficienti i canoni degli alloggi, interverremo noi, ma sono sufficienti e quindi non ci sono problemi. Però diciamo, per avere un'idea di quale può essere l'indebitamento che fa riferimento a noi, li abbiamo messi in questa tabella. Ed è praticamente tutto in calo perché diciamo, del nuovo debito in questo momento non è stato fatto. Ecco, questo qui, questo era, diciamo, un lucido per riassumere molto velocemente la parte finanziaria. Poi vabbè, qui non siamo stati a mettere il, diciamo, la parte economica, che però, sì, adesso qui non mi dilungo più, nemmeno io più di tanto, quest'anno abbiamo un utile rispetto all'anno scorso, che però sì, che alla fine poi è un utile di poco più di 100.000 euro, quindi anche nonostante nella parte finanziaria ci sia un avanzo considerevole, poi quando si arriva nella parte economica, tenuto conto tutto anche degli ammortamenti, eccetera, il risultato è di poco superiore ai 100.000 euro. Quindi io non mi dilungherei di più, perché dopo sì, non vorrei abusare della vostra pazienza, e quindi lascio a voi la parola.
Bene, grazie dottor Bertolani. A chi la parola? Rubiani.
Alcuni quesiti, perché poi nel vedere questi lucidi ci è venuto qualche ulteriore idea, che è uno. Andiamo a rovescio, no? Gli ultimi lucidi erano quelli delle spese in conto capitale. Ciò che è andato a finire nel fondo pluriennale, cioè che faremo nel 2018 alla fine o del 2019, sostanzialmente questo è il senso del fondo, è già quelli che ci ha indicato nei lucidi, nelle slide che abbiamo viste, sono già opere a gara o che hanno passato il bando e la gara, oppure no? Tutte quelle che sono lì, se torni a presentare il lucido gentilmente, eri il penultimo se ricordo bene. Sì, volevo solo la certezza che stiamo parlando. Next, questo. Qui sono andati al 2018 la rotonda e le scuole che non dipendono da noi. La gara della rotonda no, di sicuro, ahimè, quella delle scuole invece sì.
Se rispondo subito.
Qual è lo stato? Ecco.
Allora, la rotatoria, lì siamo nei tempi della provincia, e ne abbiamo già parlato il consiglio scorso. Qui praticamente la gara era già stata fatta, eravamo nell'aggiudicazione provvisoria in attesa del decreto MIUR, adesso c'è praticamente stata fatta l'aggiudicazione definitiva, adesso i lavori, qui ci vorrebbe l'ufficio tecnico, non so se una parte si riesce a iniziare prima delle vacanze estive, sì.
Abbiamo, scusate interrompo perché così do la specificazione, la maggior parte dei lavori verrà fatta durante l'estate e abbiamo presentato l'altro giorno, o devono incontrarsi in questa settimana con il dirigente scolastico, ci eravamo già incontrati perché probabilmente qualche lavoro si riesce a cominciare prima della chiusura scolastica, quindi in modo imminente.
Le barriere architettoniche, era stata bandita la gara, adesso non mi ricordo se hanno già... Sì, una parte era già cominciata, quindi diciamo è in corso. L'area Casello, quella lì era stata bandita la gara, diciamo si è avuta l'aggiudicazione e si sta firmando il contratto. Via Grieco adesso non so se stanno proprio lavorando, ci stanno guardando perché ci hanno, sì, comunque è già anche quella lì è direi affidata. Praticamente queste qui sono tutte opere che sono date nel fondo pluriennale vincolato perché era stata bandita la gara.
Scusate, via Greco sono già iniziati i lavori, eh? Avete visto, se passate, ci sono già piantati, insomma Camellini abita lì di fianco, sono già stati piantati gli alberi, già la prima pulita, quindi le cose sono già iniziate.
Perdon, c'era un altro quesito, sto parlando senza microfono, che era relativo alla pagina 22, che è relativa alla pagina 22 del rapporto del revisore, che cita libro 93 per trasferimenti in conto esercizio 17.340, ne abbiamo parlato stamattina con il dottor Bertolani, e altre spese 20.000. Non ricordo qual è la cifra relativa ai servizi forniti e quale relativa invece al contratto in essere. A me non mi ricordo quale delle due, quindi gentilmente non mi ricordo, no, non siamo riusciti. E 17.000 sono i servizi?
Come socio che versiamo insieme alla Coop Bilanciai sono 20.000 euro.
Okay.
Poi il resto sono legato al contratto di servizio, sia per i servizi svolti, per l'affitto dei capannoni, del capannone.
Grazie.
Altri? Scusate, altre domande? Allora, niente altre domande, passiamo al dibattito, alla discussione politica.
Pronti, via, non ho mica dei problemi.
Rubiani.
Grazie. Siamo in tre gruppi, non è che possiamo fare la conta del quinto. Ok, allora, ci sono alcune cose che lasciano un po' perplesso del racconto dell'assessore. Beh, al di là del fatto che sarebbe opportuno che le discussioni politiche le facessimo a valle della presentazione e non nel durante la presentazione, perché il regolamento parla di questo, di attenersi al tema e non di fare i commenti politici dopo invece. E bisogna che rispettiamo il regolamento. E l'altra questione era un rendiconto positivo. Allora, in una voce sicuramente è positivo il recupero dell'evasione, lo sosteniamo da sempre, che era ora di cambiare registro e quindi ci fa piacere che la cosa poi porti dove era immaginabile che sarebbe andata. E, tra parentesi, lo aggiungo perché è un commento a quello che diceva poco fa il dottor Bertolani, è evidente che in futuro scenderà, avrà un asintoto al ribasso. Perché? Perché se oggi recupero evasione, calo la quantità di valore che metto nel fondo crediti di dubbia esigibilità, che vuol dire che più avanti avrò meno crediti di dubbia esigibilità e quindi avrò meno evasione da recuperare. Questo è certo, cioè è fatta come la campana di Gauss e non ci sono discussioni, il gioco del recupero e l'evasione se funziona, ma bene così. Quindi siamo passati dai poco meno 300 ai più di 450, non pensiamo che continui così, è destinata perché funziona a scendere. Ma stavo dicendo, questo è un aspetto positivo, e un aspetto invece che non è stato detto ma è stato presentato come positivo anche poco fa, ma positivo non è, è che gli investimenti, e dai, ci diamo avanti ancora un anno, cioè è vero che abbiamo fatto un passo, ci mancherebbe, ho fatto appositamente il quesito precedente a che punto siamo. Però è altrettanto vero che non abbiamo fatto l'investimento, abbiamo fatto un passo per poter avviare un investimento. Allora, in quest'anno in pratica gli investimenti veri sono quegli 800.000 euro là, che dedotti dei 200, quasi 90, 86 di un giro contabile, perché mi dai un terreno e te lo valorizzo, punto, fine, in realtà poco più di mezzo milione di euro, che sono manutenzioni, cioè investimenti veri quest'anno non se ne sono fatti. E allora non va bene, non va bene, perché poi a fronte di investimenti che non si sono fatti abbiamo anche una spesa corrente che non è stata gestita, lo diceva anche poco fa il responsabile finanziario, quindi sto dicendo una cosa ovvia, con la velocità che si sarebbe voluto avere per una carenza di personale. Qui sarebbe secondo noi opportuno aprire una parentesi, perché questa storia della una parentesi che non è solo diretta a questa amministrazione, sarebbe fuori posto se questo che vado dicendo fosse diretto solo all'amministrazione, ma è diretta ai gruppi politici che sono qui, perché la cosa va manifestata ai piani di sopra, se no è un'economia che non riparte. Con la teoria del non far assumere i comuni, poi non abbiamo la gente per fare i lavori, perché sta succedendo questo. Ma se non abbiamo la gente per fare i lavori, ci troviamo degli avanzi parcheggiati presso qualche banca che producono sì interessi, ma l'economia si ferma. Allora, questa storia qui del non assumiamo perché non si sa mai, applicata in modo generico anche agli enti come il nostro che non sono in dissesto, sta provocando un rallentamento, per non dire di peggio, dell'economia nazionale. È un ragionamento che bisogna, noi civici ce lo stiamo facendo da un po', ma non solo qui a Campo Gagliano, ma in varie regioni d'Italia. È un tema che bisogna che cominciamo tutti a sollevare rispetto al governo nazionale, rispetto al Parlamento, perché poi oggi il governo, ok, non si saprebbe a chi dirlo, ma insomma prima o poi riusciremo a dirlo a qualcuno. Altra parentesi. Qualche Stato ha funzionato benissimo senza governo per un paio d'anni, quindi voglio dire, ragioniamone della cosa, poi ci preoccuperemo. Eventualmente. Morale, questo è importante perché poi faccio un altro esempio perché è di questo paese, questa volta non è di un altro, non abbiamo gente, ci tocca di affidare i lavori a terzi che li svolgono, ahimè, al di là dell'incidente di percorso che non era quello, ma in linea generale, prendiamo l'esempio cimitero, senza ciò che è successo negli ultimi giorni, che è un'altra storia, li svolgono con meno interesse di un dipendente, perché il dipendente tendenzialmente di questo paese o vive qui o conosce tutti, e se lavora male prende dell'asino in diretta, quindi è più attento a quel che fa, e i risultati però ricadono su noi cittadini. Quindi da capo, l'invito è facciamoci tutti carico di questa sollecitazione, perché è un gatto che si morde la coda e ferma l'economia. Torniamo quindi al bilancio 2017, le spese di investimento. C'è un'altra cosa che ci ha lasciato un attimo perplessi. Nel senso, ve l'ho già raccontato, non è che va bene spendere poco e non fare gli investimenti. L'altra cosa è il risultato, perché abbiamo parlato di 390.000 euro, se uno legge bene trova anche un 119.000 euro, è forse un numero più appropriato, ma poi se vai a vedere quel successo, la gestione caratteristica è ancora negativa e non di poco. Mi pare 112, adesso non ho più la pagina qua davanti, ma direi di prenderci col numero, 112.000. Allora, è stato fatto qualcosa, nel senso che non siamo più alle cifre doppio o triple di questa di 3 anni fa o 2 anni fa, però c'è ancora da lavorare. Cioè, noi non va bene l'entrata straordinaria che ci dà una mano, va bene, mentre non va bene pensare che la gestione finanziaria mi serve per portare in positivo la spesa corrente. Perché no, ciò che ho usato per fare l'investimento, l'utile che mi dà l'investimento, mi deve servire, come in ogni azienda, per produrre un nuovo investimento. Se invece lo metto, come è stato fatto in questo bilancio, la spesa corrente, mi sto mangiando un'opportunità per il futuro. Non è citato blandamente dal revisore, ma così en passant questo tema, ma questo tema è importante per noi che amministriamo questo comune. Da ultimo, e poi sul dibattito mi fermo, così ho dato modo a tutti di dire dopo, di commentare pesantemente, noi ci aspettavamo quest'anno cose decisamente più significative, non solo sugli investimenti approvati, ma anche sugli avanzamenti degli investimenti citati. Due esempi per tutti, il POC comunale, che è sparito nelle nebbie padane per colpa Emiliano Romagnole, anche per colpa della giunta regionale che prima di arrivare a definire quale sarebbe stato il piano urbanistico futuro ci ha messo più di qualche mese. Adesso però dovremmo avere quasi la legge, sì, non so se ci sono già tutti i decreti attuativi, però abbiamo fatto un piano partecipato ormai 2 anni fa e poi l'abbiamo parcheggiato lì. L'altro tema importante, poi c'è un terzo, è il museo. Dicevo stamattina con il dottor Bertolani, leggendo il bilancio non riusciamo a ricostruire, se non chiedendo a lui di fare un'elaborazione extra bilancio, i costi veri e totali del museo per la collettività. Perché noi riportiamo un meno 32.000 tra costi e biglietti, ma sappiamo che viene imputato il 30% del costo, quindi dovrei farmi conti a rovescio per. Poi imputiamo quei 17 più 20 che sono l'adesione a Libra da una parte e gli oneri che paghiamo a Libra, i costi che paghiamo a Libra per ciò che fa per noi, affitto o attività. Ma complessivamente questo museo, dov'è che un cittadino, un consigliere prendendo in bilancio lo va a vedere? Quindi c'è ancora un problema di trasparenza di questo bilancio per il cittadino e sinceramente anche per noi consiglieri da un certo punto di vista, perché o chiedi o se no se leggi non trovi. Il terzo punto che volevamo sottolineare è la questione progetto Laghi. Il progetto Laghi è già un po' che speriamo di vedere poi qualcosa. Il bando per la presentazione di idee, manifestazione di interesse, è finito da mo', giusto? Però vorremmo capire cosa sta succedendo. Io mi sono portato dietro, così vi tedio per gli ultimi 2 minuti, questo articolo qui, che era, poi ve lo lascio, potete fotocopiare, i laghi affondano. Non è stato preso ancora nessun provvedimento sulla gestione dei laghetti per evitare i soliti incidenti estivi. Poi va avanti 2 pagine, è scritto da uno che conosco, Marco Rubiani, ma era una edizione del febbraio 1984. Matteo se lo ricorda perché questo giornale, Matteo è capogruppo PD, Camillini. E io voglio dire, va bene tutto, però dall'84, che io non ero ancora padre, al 2018, che sono nonno di 2 nipoti, qualche amministrazione è passata, non possiamo più andare avanti così. Cioè, veramente, noi abbiamo davanti un anno e poi questo mandato chiude. Noi in quest'anno dobbiamo arrivare in fondo avendo almeno un progetto chiaro di cosa vogliamo farci. Qui si parlava, febbraio 1984, che si poteva pensare di far pagare le automobili che ci arrivavano. E domenica ne abbiamo contate 1.000, più di 1.000, corretto? Non io ma qualcuno del nostro gruppo. Pardon, 25 aprile, più di 1.000. Non c'è bisogno di cifre grosse per cominciare a raccogliere dei fondi. Poi c'era un'altra serie di suggerimenti, lo sono andato a cercare perché l'avevo in mente e mi sono detto, i suggerimenti fatti allora da questa 30ina di ragazzi, perché la scrittura vera c'è la mia firma, ma alla fine si trovava facendo discussioni. Nuova pagina. C'è ancora del buono, voglio dire, proviamo. Non questo, qualcosa di meglio, benissimo, ma abbiamo 12 mesi, è ora di farlo. Grazie.
Bene, grazie Rubiani. Altri? Chi? Massacurati.
Buonasera, grazie. Parto con la premessa che non accolgo la critica politica, perché penso che la mia critica politica stia nei limiti del normale dibattito politico e sia fatto anche in termini soggettivi, no? Da chi scrive, da chi lo dice, con degli elementi oggettivi di fondo, quindi per me rientra nel dibattito politico. Dibattito politico che fa parte e di cui fa parte anche quella trasparenza che giustamente sottolineava Ballista, perché per avere dibattito politico si ha anche necessità a volte di esternarlo, no? Non di, benché i consigli comunali possano essere partecipati e pubblici, tenere le informazioni che abbiamo e che siamo chiamati a valutare, perché questo è il nostro lavoro, no? Di consiglieri comunali, e criticare, perché anche questo rientra nei compiti del nostro mandato. A mio parere rientra, come dicevo, nei compiti e nella libertà dei consiglieri, quindi non accolgo tanto questa critica politica. E tornando ad alcune affermazioni che ha fatto anche Bruno Bertolani, che cerca di spiegarci sempre in modo più chiaro possibile, no? Ed è forse il motivo per cui ravviso a volte delle inesattezze, a volte a mio parere, e si è sempre liberi poi di confutarlo, delle violazioni. E mi diceva nella relazione che si va a siamo intervenuti sul riconteggio, insomma un ricalcolo del fondo dei crediti di dubbia esigibilità perché lo avevamo sopravvalutato, no? Io ricordo nel bilancio di aver fatto proprio questo appunto, di aver detto: ma non è che stiamo sovravalutando il fondo di crediti di dubbia esigibilità? L'avevo fatto e si è verificato. Questo ha delle conseguenze, no? Anche sull'imposizione fiscale e sul computo dell'esercizio del bilancio. Quindi avevamo ragione. E non è il primo bilancio su cui lo faccio, è il secondo bilancio su cui lo faccio. Quindi probabilmente avevamo ragione due volte. Per quanto riguarda il recupero crediti, bene, abbiamo trovato un nuovo metodo. Siamo contenti che venga utilizzato un nuovo metodo per accertare e andare a esigere quelli che sono i crediti dovuti, però ci avete detto nel bilancio le maggiori entrate sono dovute al nuovo sistema, però poi ci è stato detto che sono state computate nel 2018, cioè che parte dal 2018 il nuovo sistema effettivamente presente nel bilancio, cioè è già partito ma gli effetti li vediamo nel 2018. E magari mi può correggere poi Bertolani perché ho capito male, ma c'era una slide e l'ho visto bene, poi insomma alle commissioni quasi a tutte sono venuta anch'io, quindi mi ricordo sia stato detto così. E in più cosa devo dire, la farmacia. Sì, la farmacia deve avere un esercizio virtuoso, però a me piacerebbe vedere anche che questo esercizio virtuoso viene poi ripartito magari su delle convenienze, no? Per i cittadini, perché il cittadino può scegliere la farmacia comunale e quindi introitare di più perché trova una convenienza o perché è obbligato, perché ci sono due farmacie, o possiamo aver avuto minori accessi con maggiori spese, non lo so, il bilancio non me lo dice, quindi per me può essere qualsiasi cosa. Premesso che per me il lavorare in positivo non è sempre un danno, anzi, però devo capire quando viene applicato solo in alcuni frangenti e non viene applicato negli altri, perché poi mi si dice, no, nella gestione caratteristica che tutto sommato non è così efficiente. Ah, ma un'amministrazione però deve operare per andare in pari. Bene, allora però andiamo in pari anche alla farmacia. Cioè, devo capire qual è il criterio. Devo capire qual è il criterio. Cioè, la farmacia è un servizio che deve essere agevole per i cittadini o deve essere un servizio che serve a fare della cassa per poter lavorare meglio all'interno del bilancio? Questo è la mia domanda. Le entrate delle sanzioni del codice della strada, su cui insomma, ho sempre cercato di essere molto attenta perché mi appassiona anche. Dal rendiconto vediamo